105,250 è la modulazione di frequenza, l'info di lunedì mattina, 10:28, e introduciamo l'argomento della prossima conversazione che faremo con Alessandro Volpi, economista, e partiamo da, mettiamo in collegamento due notizie che sembrano, come dire, distanti ma non lo sono. Innanzitutto la notizia del tasso di sostituzione delle pensioni, e cioè che quando si va in pensione il valore della pensione sostituisce lo stipendio, e lo sostituisce fino adesso per chi va in pensione nel 2020 per l'81,5%, mentre invece chi andrà in pensione nei prossimi anni il tasso di sostituzione sarà del 64,8%. Quindi vuol dire che si prenderà una pensione che è più bassa del 64% rispetto allo stipendio. E al contempo le banche italiane consegnano agli archivi un'annata stellare con profitti che hanno superato di slancio i 30 miliardi di euro. Questo è quello che ci racconta con garrulo e entusiasmo il Corriere della Sera. Pronto, professore, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, due notizie, questa del tasso di sostituzione delle pensioni e dei profitti delle banche italiane, che sembrano distanti ma forse sono collegate.
Stavo appunto dicendo che i due dati che lei ha fornito sono tutt'altro che slegati, perché è chiaro che questi formidabili utili che stanno realizzando le banche italiane, e che stanno trasformando peraltro quasi interamente in dividendi, quindi non in aumento del credito ma in distribuzione di risorse ai propri azionisti, ai propri grandi azionisti, derivano in larghissima parte dalle commissioni che le banche si fanno pagare per i prodotti che creano e vendono ai loro clienti, che sono prodotti di previdenza complementare, che sono prodotti quindi di pensioni integrative, che stanno diventando sempre più pensioni sostitutive, perché è chiaro che se il tasso di sostituzione, come lei giustamente ricordava, che è quanto si prende di pensione rispetto all'ultimo stipendio, si abbatte in maniera così tragica, è evidente che anche il piccolo risparmiatore, che magari non si sarebbe mai avvicinato a un fondo di tipo integrativo o per la sua natura finanziaria, ha bisogno della finanziarizzazione del fondo, e quindi deve mettere soldi in un fondo di previdenza, il quale fondo di previdenza ovviamente viene venduto dalla banca e viene costruito dalla banca con prodotti che normalmente vengono forniti alla banca dai grandi gestori, cioè da BlackRock, Vanguard, State Street, Amundi, e su cui la banca trae un suo ulteriore pezzo di beneficio. Quindi mi sembra chiaro che la nuova natura delle banche come soggetti che producono pensioni con la vendita naturalmente pagata di grandi prodotti finanziari dei super gestori, fa sì che ci sia una crescente mole di risparmiatori che vanno in quella direzione, ma questa crescente mole è determinata proprio dalla fine delle pensioni pubbliche, dalla drastica riduzione delle pensioni pubbliche nei loro importi. Questo mi sembra sempre più evidente come dato di fatto.
Quello che sembra è che questo sistema bancario in fin dei conti sia un sistema assistito. Mi vengono in mente le vicende delle quote di Banca d'Italia, i salvataggi dei vari fallimenti con denaro pubblico, insomma non ultimo quello del Monte dei Paschi, e tutta questa grande liquidità che poi è affluita al sistema bancario durante il periodo del quantitative easing è rimasta bloccata lì, perché loro praticamente facevano i depositi overnight presso la BCE, quando non è stato possibile hanno fatto operazioni di buyback, e tutta questa liquidità non è stata trasmessa all'economia. Quindi in qualche maniera è un sistema non solamente assistito ma anche un po' colpevole per certi versi di alcune strutture della nostra economia.
Ma guardi, io sono molto critico in questo senso, quindi io direi molto colpevole, e molto colpevole per varie ragioni. La prima ragione è quella che in fondo diceva lei, cioè e che ora infatti si sta almeno parzialmente riducendo, cioè per diversi mesi, direi anche per alcuni anni, nel momento in cui la BCE sostanzialmente iniettava liquidità e soprattutto remunerava in maniera molto alta queste risorse delle banche che venivano depositate presso l'Istituto di Francoforte, le banche praticamente tenendo fermo il denaro, quindi non facendo prestiti, non alimentando il credito in un momento particolarmente difficile, beneficiavano di rendimenti al 4%, cioè paradossalmente, ma questa è una delle tante idiozie europee per evitare fenomeni inflazionistici nel momento in cui l'inflazione non c'era perché i consumi crollavano e l'inflazione dipendeva invece dall'importazione di materie prime e di energia che era ad altissimo prezzo perché oggetto anche di speculazione, la BCE premiava quelle banche che toglievano soldi dalla circolazione del credito di cui avevano bisogno proprio in quel momento le famiglie e le imprese perché la crisi legata al Covid si faceva sentire, le toglieva e diceva alle banche se le tenete presso di me, le tenete ferme, io vi do il 4%. E le banche questo hanno fatto in maniera sistematica, cioè hanno trasferito quote crescenti delle proprie risorse presso la BCE per avere la possibilità di essere particolarmente remunerate e con quella remunerazione distribuire dividendi ai propri azionisti a discapito del credito. Ora, questo meccanismo però è continuato anche nel momento in cui i tassi della Banca Centrale Europea si sono rallentati, sono diminuiti, e però è cambiato lo schema, che è lo schema che si diceva prima, cioè lo schema per cui ora le banche puntano moltissimo non più su attività di credito, ma su attività appunto di commissione e di costruzione di prodotti finanziari che sono sempre più necessari, torno a dire, per la ritirata dello Stato, su cui guadagnano un sacco di soldi, e intanto il monte dei crediti ha raggiunto il minimo storico, cioè quest'anno, per dare un dato, nel 2025 il totale del credito erogato dalle banche italiane è stato di 620 miliardi, che è più o meno la metà del credito che veniva erogato ancora 6 o 7 anni fa, quindi è chiaro che le banche non puntano a fare soldi con il credito, fanno credito solo a soggetti ipergarantiti, magari in alcuni casi usando anche le garanzie pubbliche che pure ci sono e dovrebbero servire a concedere credito a soggetti deboli, e si arricchiscono operando non secondo la loro naturale funzione che è quella di trasmissione di risorse verso i sistemi produttivi e verso anche gli stessi mutui immobiliari, ma si arricchiscono con appunto la costruzione e pagatissima da parte del cliente e anche del piccolo risparmiatore di fondi pensionistici. Questa è la vera responsabilità che hanno le banche in questo momento, che peraltro non hanno nessun tipo di tassazione particolarmente onerosa, perché scontano un IRES che fondamentalmente è un pochino più pesante dell'IRES normale, ma che mi sembra sia molto lontana da un'imposizione in grado di incidere su profitti che vanno, torno a dire, ogni anno nell'ordine dei 25, 26, 27 miliardi, che sono davvero cifre spaventose, su cui peraltro se andiamo a vedere beneficiando del sistema della possibilità di detrarre le perdite in termini di credito fiscale, queste banche hanno anche un'aliquota che è molto più bassa, un'aliquota effettiva che è molto più bassa dell'aliquota nominale, quindi i tasse ne pagano decisamente poco, anche perché sappiamo sono state fin dal 2011, nel momento in cui hanno difficoltà, beneficiate di questo meccanismo per cui possono detrarre le perdite, e il dramma vero è che questo tipo di beneficio è rimasto anche quando le banche stanno facendo utili stellari, e questo è davvero un meccanismo che non funziona.
Certo, poi anche i redditi da profitto sono tassati meno dei redditi da lavoro, quindi anche questa è un'altra ulteriore distorsione. Bene, professore, io la ringrazio del suo contributo, sempre molto preciso. Il nostro tempo purtroppo sta scadendo. Grazie ancora e alla prossima occasione.
Grazie a voi.